ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 15. Prova a sentire in automobile con me, arriva. Na mam duskritino muda. Namam duskritino muda prapadyante naradama, prapadyante naradama mayaya parita jnana, mayaya paritya jnana Asuram Bhavam Ashritaha Asuram Bhavam Ashrita Namam Duskritino Muda Prapadyante Naradama Mayaya Paritya Jnana Asuram Bhavam Ashrita Namam Duskritino Muda Prapadyante Naradama Mayaya Paritya Jnana Asuram Bhavam Ashrita. Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya paritta jnana asuram bhavam ashrita. Qualcuno ci vuole provare? Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya paritya jnana asuram bhavam ashrita. Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya paritta jnana asuram bhavam ashrita. Provare? Non è difficile questo, eh? Anche più lentamente. Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya paritta jnana asuram bhavam ashrita. Tulasi? Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya parita jnanam asuram bhavam ashrita. Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bhavam ashrita. provare. Namam duskritino muda prapadyante naradama mayaya parita jnana asuram bhava mashrita. Provare. Namam duskritino muda prapadyante naradama R-ri mayaya parita jnana asuram bhavam asrita. La R con il puntino si legge ri come Krishna. Ri. Na non mam a me, duskritina, miscredenti, muda, stolti, prapadyante, si arrendono, nara adama, i più bassi del genere umano, mayaya, dell'energia illusoria, aparita, rapita, jnana, la cui conoscenza, asuram, demoniaca, bhavam, natura, ashrita, accettando. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita insegna, no, traduzione, gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è stata rubata dall'illusione e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, sono tutti miscredenti e non si arrendono a me. La Bhagavad Gita insegna che semplicemente abbandonandosi ai piedi di loto di Sri Krishna, la persona suprema, si trascendono le rigide leggi della natura materiale. Ci si può chiedere allora perché gli eruditi, i filosofi, gli scienziati, i capi di grandi industrie, gli amministratori e tutti i dirigenti della società non si abbandonino ai piedi di loto di Krishna, Dio, la suprema persona onnipotente. I grandi dell'umanità hanno continuamente cercato, in diversi modi, anno dopo anno, o anche vita dopo vita, di liberarsi dalle leggi intransigenti della natura materiale e raggiungere la mukti. Perché tanti geni, tanti capi gloriosi non hanno adottato la semplice via dell'abbandono al Signore? La Bhagavad Gita risponde che i veri capi della società, che sono anche grandi eruditi, come Brahma, Shiva, Kapila, Kumara, Manu, Vyasa, Devala, Sita, Janaka, Prahlad, Bali ed altri più recenti, come Madhavacharya, Ramanujacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu ed altri ancora, tutti ferventi filosofi, politici, scienziati, educatori e amministratori, non esitano ad abbandonarsi alla suprema personalità di Dio, l'autorità onnipotente. Ma quei ciarlatani, che pur di avere qualche vantaggio materiale si fanno passare per filosofi, politici e così via, rifiutano naturalmente di seguire la via tracciata dal Signore. Privi di qualsiasi concezione di Dio, essi fabbricano le loro soluzioni personali, riuscendo solo a complicare la loro esistenza e quella degli altri, e moltiplicando i problemi invece di risolverli. L'energia materiale è talmente potente da far crollare tutti i loro piani atei, i loro congressi e le loro commissioni, ma essi rifiutano di ammetterlo. Questi atei, questi pianificatori, sono descritti nel verso con il termine duskritina, miscredente, in opposizione a krittina, che compie atti lodevoli. Qui non si nega l'intelligenza dei materialisti, perché a modo loro essi sanno realizzare grandi cose, ma poiché fanno cattivo uso dell'intelligenza andando contro la volontà del Supremo Signore, essi sono chiamati Dushkritina per mostrare come l'intelligenza di questi atei e i loro sforzi siano mal diretti. Nella Bhagavad Gita è chiaramente spiegato che l'energia materiale agisce completamente sotto la direzione del Signore Supremo. Non ha alcun potere indipendente, ma si muove come un'ombra dietro al suo oggetto. Ciò nonostante, l'energia materiale rimane molto potente. Ma poiché ignora Dio, l'ateo non può sapere come operano le sue leggi, né può conoscere i piani divini del Signore, poiché è prigioniero dell'illusione, della passione e dell'ignoranza, tutte le imprese dell'ateo sono destinate a fallire, come accadde a Hiranyakashipu e a Ravana, entrambi potenti eruditi, amministratori, scienziati ed educatori. I miscredenti, Dushkritina, si dividono in quattro gruppi. 1. I muda, coloro che sono profondamente sciocchi e faticano come bestie da soma. Sono solo interessati a godere del frutto delle loro azioni e non lo scambierebbero per niente al mondo, neppure per l'assoluto. Hanno come simbolo il somaro, personificazione stessa della stupidità. Questo povero animale pena di giorno e di notte, senza sapere perché. Si accontenta di un po' di erba come salario, dorme con la paura di essere bastonato e cerca periodicamente di sedurre la somara, che ogni volta non manca di sferrargli un calcio. Talvolta gli accade di cantare o anche di filosofare, ma il suo ragliare provoca solamente fastidio. Questa è la condizione dello stolto che ignora lo scopo reale delle sue azioni, karma, quello di offrirle in sacrificio, yagya. Di solito coloro che lavorano senza tregua per soddisfare quei bisogni che loro stessi si sono creati, non vogliono sentir parlare dell'immortalità dell'anima. Non hanno tempo, dicono. Questi muda vivono unicamente per il guadagno, anche se non possono neppure godere pienamente di quei benefici materiali temporanei per cui debbono fare un così grande sforzo. Talvolta lavorano giorno e notte, senza dormire, si nutrono male, soffrono di indigestione e di ulcere allo stomaco, presi come sono dal loro servizio a falsi maestri. Ignorando il loro vero maestro, essi servono stupidamente il Dio Danaro. Purtroppo non si abbandonano mai al Maestro Assoluto, Maestro di tutti i Maestri, e non dedicano neppure un po' di tempo per conoscere qualcosa di lui da fonti autorizzate. Come il maiale, che preferisce gli escrementi ai dolci fatti di zucchero e di ghee, il materialista sciocco divora gli avvenimenti sconcertanti del giorno, le riviste vistose e le notizie sulle fluttuazioni delle energie materiali, trascurando completamente la voce della spiritualità. Arrivo. 2. Questa è la categoria, la prima. Seconda categoria. In Naradham, così vi definisce la Bhagavad Gita. In Naradham, i più caduti tra gli uomini. Da Nara, uomo, e Adama, il più basso. Tra le 8.400.000 specie viventi, 400.000 sono umane. Tra queste ultime, molte sono inferiori, per lo più non civilizzate. L'uomo civilizzato è colui che si sottomette a certi principi di vita sociale, politica e religiosa. Coloro che si evolvono sul piano sociale e politico, ma non hanno principi religiosi, meritano il nome di Naradama. Non c'è vera religione senza Dio, poiché lo scopo di seguire i principi religiosi è quello di conoscere la verità assoluta ed il legame che ci unisce ad essa. Ripeto, lo scopo di seguire i principi religiosi è quello di conoscere la verità assoluta e il legame che ci unisce ad essa. Nella Bhagavad Gita, la suprema personalità di Dio afferma chiaramente che Egli è questa verità assoluta e che niente e nessuno gli è superiore. L'uomo civilizzato è dunque colui che si assume il dovere di risvegliare la propria coscienza spirituale perduta e la coscienza della relazione che lo unisce all'assoluto, Sri Krishna, la persona suprema e onnipotente. Chiunque trascuri questo dovere è definito un Naradama. Sappiamo dalle scritture che il bambino, nel grembo della madre, prega Dio di liberarlo dalla sua condizione di feto, estremamente penosa, promettendogli in cambio di adorare solo Lui. È naturale pregare Dio nei momenti difficili, poiché tutti gli esseri gli sono eternamente legati, ma sotto l'influsso di Maya, l'energia illusoria, appena il bambino esce dal grembo materno, dimentica le sue sofferenze e il suo liberatore. Il dovere di coloro che lo educano sarà dunque quello di risvegliare in lui la sua coscienza divina assopita. Nel Manusmriti, autentica guida alla vita spirituale, sono prescritti 10 metodi di purificazione nell'ambito del Varnashrama Dharma per ravvivare la coscienza di Dio. Oggi più nessuno osserva rigorosamente questi principi, perciò la popolazione terrestre è Naradama, quasi nella sua totalità. L'energia materiale che è onnipotente rende vana la scienza di tale civiltà. Secondo la Bhagavad Gita, il vero erudito è l'uomo che giunge a vedere con occhio uguale il saggio Brahman, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani. Questa è la visione del puro devoto. Sri Nityananda Prabhu, avatara nel ruolo del maestro spirituale perfetto, liberò i fratelli Jagai e Madai, tipici Naradama, mostrando così che la misericordia di un puro devoto raggiunge anche gli uomini più degradati. Ed è solo per la grazia di un puro devoto del Signore che il Naradama, condannato da Dio stesso, può risvegliare la sua coscienza spirituale. Sri Chaitanya Mahaprabhu, diffondendo il Bhagavat Dharma, l'azione devozionale, raccomanda di ascoltare con sottomissione il messaggio del Signore Supremo. L'essenza di questo messaggio è la Bhagavad Gita ed è sufficiente che il Naradama l'ascolti con umiltà se vuole liberarsi da tutti i condizionamenti materiali. Purtroppo gli uomini degradati non vogliono neppure prestare orecchio a questo messaggio. Come potrebbero quindi abbandonarsi alla volontà del Signore? In breve, i Naradama trascurano completamente il primo dovere dell'uomo, quello di ravvivare la sua coscienza spirituale e di ristabilire il legame che lo unisce a Krishna. 3. In Mayaya Paritta Gyana, gli uomini la cui vasta conoscenza è resa vana dall'influsso dell'energia materiale illusoria. Sono stimati come grandi eruditi, filosofi, poeti, uomini di lettere e di scienze, ma sono deviati dall'energia illusoria perché agiscono contro la volontà del Signore. Oggi ne esistono in gran numero, anche tra gli specialisti della Bhagavad Gita. Specialisti. La Bhagavad Gita stabilisce in modo inconfutabile che Krishna è la suprema personalità di Dio. Nessuno può essere uguale o superiore a Lui. L'anima suprema, situata nel cuore di ognuno, è la sua emanazione plenaria. Egli è il padre di Brahma, degli uomini e di tutti gli altri esseri. È l'origine del Brahman impersonale e del Paramatma. È la fonte di tutto ciò che esiste e tutti devono abbandonarsi ai suoi piedi di loto. Nonostante queste chiare affermazioni, i Mayaya Paritta Gyana considerano con ironia la persona suprema, classificandola tra gli uomini comuni. Essi ignorano che la forma umana, questa forma privilegiata, è un'immagine della forma trascendentale ed eterna del Signore Supremo. Rifiutano dunque di abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna e di insegnare questo principio fondamentale. Perciò le loro interpretazioni non autentiche, a parampara, della Bhagavad Gita, nascondono il vero senso del testo, allontanando il lettore dalla giusta comprensione spirituale. Grazie. 4. Gli Asuram Bhava Mashrita, gli uomini deliberatamente atei e demoniaci. Alcuni di loro sostengono che Dio non può scendere nel mondo materiale, senza peraltro specificare che cos'è che glielo impedirebbe. Altri sostengono addirittura che Dio tragga origine dal Brahman impersonale, quando invece la Bhagavad Gita afferma esattamente il contrario. Invidiosi del Signore Supremo, essi inventano, per uso personale, incarnazioni e avatara a volontà, uno più falso dell'altro, facendo del rifiuto della persona divina il principio stesso della loro esistenza. Essi non riescono ad abbandonarsi a Sri Krishna, riconosciuto come Dio dalle scritture e dai grandi Acharya. Sri Jamunacharya Alvandaru diceva: «O Signore, nonostante il carattere incomprensibile delle tue forme, delle tue qualità e dei tuoi atti, nonostante tutte le scritture sotto il segno delle virtù confermino la tua natura personale, e nonostante tutti i grandi saggi ed eruditi della scienza spirituale ti riconoscano come la persona suprema, tu rimani inaccessibile agli atei». Così, malgrado il consiglio di tutte le scritture e di tutti i grandi saggi ed eruditi, gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, i pensatori delusi dalle loro stesse elucubrazioni e gli atei dichiarati, come li abbiamo descritti sopra, non si abbandonano mai ai piedi di loto del Signore Supremo. Leggiamo il verso insieme. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è stata rubata dall'illusione, e coloro che hanno una natura atea e demoniaca, sono tutti miscredenti e non si arrendono a me. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paschati Ade Chatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Srila Prabhupada Ki Jai. Queste sono le quattro categorie di persone che non si arrendono a Krishna, che non si arrendono alla suprema personalità di Dio. Poi il verso dopo invece descrive le quattro categorie di persone virtuose, pie, che invece accettano Krishna come la suprema personalità di Dio e si arrendono a Lui. Qui vediamo che questo punto della resa, dell'arrendersi è fondamentale, non è un argomento all'atere, è fondamentale. C'è un motivo perché è fondamentale. Uno potrebbe chiedersi: ma perché mi devo arrendere? Perché mi devo arrendere e sottomettere? Perché qualcuno più forte di noi ci rende prigioniero. Se non ci arrendiamo non ci libera. Questo è il principio base. Noi siamo prigionieri e se non ci arrendiamo continuiamo a offrire resistenza, continuiamo a rimanere prigionieri, perché chi ci imprigiona è più forte di noi. Quindi quando si combatte con qualcuno che è più forte, se non ci si arrende si diventa prigionieri. Adesso una domanda che uno dovrebbe porsi: ma perché siamo prigionieri? Per quale motivo veniamo tenuti prigionieri, catturati in cattività? Se si deve sentire più forte avvicino al microfono. Questa è la domanda: perché
siamo tenuti prigionieri. Perché questo è innegabile, che siamo prigionieri. Ci sono le ferree leggi della natura materiale che come catene ci tengono inchiodati nella nostra condizione che è descritta come miserabile dalla Bhagavad Gita, una condizione miserabile perché dobbiamo subire le sofferenze della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte. Questa è una condizione miserabile. E perché siamo tenuti prigionieri? Se dobbiamo comprendere, se vogliamo vederla come un'analogia, perché le persone vanno in prigione? Perché sono criminali, fuori legge. Chi è criminale e fuori legge viene imprigionato. Quindi noi ci dovremmo chiedere come mai ci troviamo in una condizione di prigionia praticamente. Perché abbiamo in qualche modo abbiamo agito in maniera criminosa, abbiamo commesso dei crimini. Anche se non ce lo ricordiamo, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se non ne siamo in questo momento consapevoli, però se siamo prigionieri, qualcosa deve essere successo che ci ha imprigionato. È qui che quando le persone che sono di natura ribelle e demoniaca immaginano che anche se esiste un Dio, è un Dio malvagio, è un Dio che punisce senza motivo, è un Dio che punisce gli innocenti, tra virgolette. E anche le persone con tendenze alla virtù, con tendenze pie, spesso accettano, ma a fatica. È un mistero. Sì, Dio esiste, è supremo buono, i suoi piani sono incomprensibili, le sue azioni sono incomprensibili, quindi è un mistero, come mai permette che tutto questo accada. La loro fede, diciamo che è una fede che vacilla quando si trovano di fronte a eventi che sono incomprensibili per loro. Qui abbiamo letto in questo commento e tutti questi punti sono toccati ad uno perfettamente. Quelle religioni la cui pratica non porta a conoscere la suprema personalità di Dio e a risvegliare questa relazione, questo legame che ci lega a Lui, non vengono considerati dalla letteratura vedica, non vengono considerate religioni autentiche. Quelle religioni che, seguendo nella pratica, non portano a conoscere Dio e a risvegliare la relazione che ci lega a Lui, non sono considerate religioni autentiche. Sono considerate religioni fatte da uomini e quindi inutili, praticamente inutili. Quando parla di società, quando Prabhupada nel commento qui parla di società umane civilizzate, si riferisce al fatto che una società umana è civilizzata quando segue dei principi religiosi, ci sono delle regole, delle leggi, ci sono degli standard elevati, e accenna al fatto che seguono una società umana elevata segue i principi religiosi, sottolinea di una religione autentica, autentica significa che non è costruita dagli uomini. Ci sono tanti che si creano la loro religione, si creano un loro Dio, Ne abbiamo visti tanti, specialmente che vengono dall'Oriente, tanti cosiddetti avatar. La parola avatar in sanscrito significa colui che discende. E si riferisce, di solito si riferisce a una manifestazione di Dio che discende qui fra di noi, nel mondo materiale, e si fa vedere da noi. Ma non è un'entità vivente come noi, imprigionata in questo mondo. Scende, di proposito. A questo si riferisce la parola avatar. E abbiamo visto tanti cosiddetti avatar apparire, specialmente dall'Oriente, che si presentano come se fossero incarnazioni di Dio. E sono semplicemente degli imbroglioni. E tanti sciocchi seguaci li seguono così incantati da qualche carisma o da qualche particolare trucco magheggio, trucco da illusionista. Quindi bisogna stare attenti a non cadere nell'errore, nell'illusione di pensare che una società è evoluta semplicemente perché esiste la tecnologia, perché ci sono tanti gadget, tanti divertimenti sofisticati come questi prodotti dall'elettronica, dalla tecnologia moderna, e pensare che quello sia un segno di avanzamento significa che quella civiltà più tecnologica è la civiltà più evoluta. Non è vero. La civiltà più evoluta è quella che conosce chi è Dio e qual è la relazione che lega ogni essere vivente a Dio. Chi? Tito? C'era una macchina che impicciava? Ah, certo. La mettere di là, ha detto. Mettere davanti. Ha spostato tu? Allora, qui Prabhupada in questo verso enfatizza, spiega, approfondisce il significato di queste, quali sono queste quattro categorie che appartengono a coloro che non si arrendono a Krishna. Duskritena significa proprio coloro che sono stolti, che sono come asini, gli asini che lavorano dalla mattina alla sera semplicemente per un po' di erba, erba secca, come l'asino. L'asino lo vedete che viene caricato dal padrone con tutti questi sacchi sulla schiena, con tutti questi pesi, che l'asino è forte, è robusto. E questi sacchi che sono di qua e di là proprio lo coprono completamente. Lui cammina lungo la strada, cammina lungo la strada, e quando dopo tutta questa fatica arriva fino alla stalla, cosa ottiene in cambio? Un po' di erba secca. Non si è neanche accorto che mentre camminava lungo la strada di qua e di là era pieno di erba fresca. Non aveva bisogno di lavorare da asino e portare tutti questi grandi pesi, no, presso a un padrone sfruttatore soltanto per un po' di erba secca. Non se ne accorge, è così asino che non si accorge che di qua di là lungo la strada dove cammina è pieno di erba fresca. Quindi potrebbe fermarsi e buttare via tutti i sacchi e dire: guarda, portali da solo, io non ho bisogno della tua erba secca. No, lui continua, va avanti per un po' di erba secca, poi prende un sacco di bastonate perché il padrone vuole che si muova, che cammini, forte, avanti. Che c'è?
Sto urlando.
A chi? Vai a dire qualcosa. La notte, passa la notte un po' anche impaurito, perché a forza di prendere bastonate, non capisce neanche perché prendere bastonate. Non se ne rende conto, ha sempre paura che arrivi il padrone col bastone e lo picchi di nuovo, quindi sta sempre in ansietà. Poi c'è la mula, il somaro femmina lì, per avere un po' di conforto, un po' di gratificazione, gli si avvicina. e la somara, pam, gli sferra calci addosso. Non so se avete mai visto, quando un somaro cerca di accoppiarsi, la somara gli dà sempre i calci. Quindi, neanche dopo aver lavorato tutto il giorno come un somaro, prende anche i calci sul muso della somara. Però qualche volta pensa, ma meglio pensare a cose più elevate, e quindi diventa anche lui filosofo, comincia o artista, comincia a cantare. Si sentono, a volte si sente, all'improvviso questi asini cominciano a ragliare così, loro cantano, cominciano a cantare, o fanno discorsi per loro, discorsi molto evoluti, molto elevati. Ma chi ascolta sente soltanto questo ragliare che da solo un disturbo. Così tutti questi cosiddetti filosofi, no? questi così grandi pensatori, tutti questi conferenzieri che parlano, filosofeggiano, pure questi politici che parlano, dando la loro opinione su come risolvere i problemi dell'esistenza o i problemi della società, equivale a ragliare degli asini. È soltanto un disturbo, tutto questo rumore che fanno è solo un disturbo. E qualunque piano loro facciano, l'energia materiale lo distrugge. Il tempo è come l'onda del mare che arriva sulla spiaggia, sul bagnasciuga, e distrugge tutto quello che è stato fatto, tutti i castelli di sabbia che sono stati costruiti lungo la riva del mare, lungo la spiaggia, così. L'onda arriva, appena sale la marea, arriva l'onda e distrugge tutto. Così fa il tempo, distrugge ogni cosa. Lavorano così tanto per accumulare, per costruire, per fare che cosa? E non se ne rendono neanche conto. Tutto viene distrutto. L'ignoranza è così grande, il non rendersi conto è così grande, che non vedono neanche quello che accade di fronte ai loro occhi. E questo è il 99,9% della umanità. Praticamente in questa epoca in particolare, Kali Yuga si chiama, l'età di Kali, la maggioranza della popolazione è così. È così cieca che non si rende conto di come tutto quello che fanno è completamente inutile. Tutti i piani fatti dai materialisti sono destinati a fallire. È impossibile che abbiano un successo, perché il tempo inesorabile arriva e distrugge. Non c'è modo di fermarlo. Lavorano dalla mattina alla sera per costruire giorno e notte come asini, e poi il tempo arriva e distrugge tutto. Prabhupada qui va avanti dicendo che non riescono, lavorano così tanto per poter avere un po' di benessere e non riescono neanche a goderne quel benessere. Sono sempre male. Pillole per ansietà, per dormire, l'ulcera, gli viene l'ulcera. Non sono neanche in grado di gioire di quel poco che riescono ad accumulare. Anche quando vediamo questi grandi nomi, queste persone considerate grandi personaggi del mondo, che sembra che abbiano tanto benessere, in effetti stanno sempre in ansietà. Se parlate con loro sono sempre in ansietà, sono sempre, vediamo anche adesso i nostri personaggi politici di spicco, sempre in ansietà, continuamente, sempre problemi, devono continuamente affrontare problemi. Uno pensa, beh, loro non hanno problemi. No, loro ne hanno di più di problemi, ancora di più. La natura materiale è così potente, è così stringente e potente, eppure non se ne rendono conto, e continuano a combattere. La natura materiale è come le forze dell'ordine. Krishna è il supremo governante, la natura materiale corrisponde alle sue forze dell'ordine, e questa natura materiale continua a tenere prigionieri tutti gli esseri viventi che sono fuori legge, e sono così testardi che non si arrendono Mai, neanche quando tutto è contro di loro, non si arrendono mai. Perché? Perché vogliono essere Dio. Quando un essere vivente, un'entità vivente, un'anima spirituale, non si arrende, è perché vuole essere Dio. Ma la natura materiale non ci riconosce come Dio, non esegue i nostri ordini e continua a tenerci prigionieri, non ci lascia, non ci crede, non accetta la nostra identità come Dio, quindi non ci fa uscire. Noi andiamo e diciamo: io sono Dio, fammi uscire, ma non ci riconosce. I documenti non li ha persi, Krishna non perde i documenti, quindi non possiamo averli trovati noi, far finta di essere lui. Qui sono i Naradama, e poi ci sono gli Asura che sono persone proprio demoniache, ci sono coloro che addirittura sanno che Dio esiste, e addirittura sanno anche che non solo che Dio esiste come idea o come aspetto impersonale, ma sanno proprio che esiste come persona suprema. E cosa fanno? Volontariamente lo combattono. Sono così invidiosi che non tollerano il fatto che esista un essere supremo. Quindi sono condannati a rimanere prigionieri dell'energia materiale, vita dopo vita, eternamente, senza scampo, senza poterne uscire. E ogni volta la natura materiale li scaraventa sempre più giù nelle più basse regioni dell'ignoranza. Rifiutano proprio Krishna, rifiutano l'esistenza stessa di Dio, nonostante addirittura alcuni siano anche consapevoli della sua esistenza, la rifiutano. Qualche grande personalità demoniaca addirittura si mette in testa di uccidere Dio, pensa di poterlo sconfiggere e di ucciderlo. Esistono anche personalità demoniache così profondamente demoniache che addirittura si mettono in testa di uccidere Dio, come se fosse possibile come se fosse possibile uccidere Dio. E non c'è scampo per loro. Una volta entrati nella prigione del mondo materiale con questa mentalità, non c'è scampo. Non imparano niente, non ascoltano buoni consigli, non ascoltano tutto ciò che le scritture rivelate, che le scritture autentiche sono lì apposta. Non ascoltano tutto ciò che le scritture autentiche consigliano, tutte le istruzioni, chiudono le orecchie, non vogliono ascoltare. Non ascoltano le istruzioni e i consigli delle persone erudite, dei veri eruditi, dei grandi saggi elevati spiritualmente, non ascoltano nessuno. E quindi perpetuamente continuano a rinascere vita dopo vita nelle forme demoniache, senza poter salire ed elevarsi fino a poter uscire dalla prigione del mondo materiale. E ne conosciamo tanti, ne vediamo tanti, anche persone che sembrano grandi studiosi, grandi filosofi, che si presentano come persone cosiddette per bene e che occupano posizioni importanti nella società, sono viste come guide nella società. In effetti sono persone demoniache la cui intelligenza è stata completamente rubata da Maya. Mayaya Paritya Gyana. La loro intelligenza se n'è andata completamente, nonostante possano sembrare intelligenti dal punto di vista materiale, perché non possiamo negare che l'intelligenza materiale ce l'hanno, perché costruiscono anche cose grandi materialmente, ma l'intelligenza vera, quella che permette di liberarsi dalla prigione del mondo materiale, è stata rubata completamente dall'illusione. Questa energia materiale illude così tanto, non sono neanche più in grado di pensare in maniera umana, nel vero senso della parola. Quindi, come si fa? Come si fa con loro? Bisogna dargli il prasada, ma come dice Rita Virasini. L'unico modo è dargli il prasada, misericordia. E questo è il puro devoto. Abbiamo letto qui nel commento su Nityananda Prabhu, che è la manifestazione del supremo puro devoto, il supremo maestro spirituale, che ha liberato Jagai e Madai. Jagai e Madai erano due personalità molto demoniache, veramente demoniache. Passavano tutto il tempo a uccidere, a rubare, non facevano altro. E quando il signore Nityananda e Arira Stakur andarono da loro per cercare di aiutarli a uscire da questa mentalità demoniaca, addirittura loro hanno attaccato fisicamente il signore Nityananda, gli hanno tirato un vaso di coccia, l'ha colpito sulla fronte. E quando Krishna, nella forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ha saputo, stava andando da loro per ucciderli, invocando il Sudarshan Chakra. Chakra, chakra, Sudarshana. Ma il signore Nityananda l'ha fermato dicendo: aspetta, aspetta, se dobbiamo uccidere tutti quelli che sono demonici, dobbiamo uccidere tutti, perché 99,999% della popolazione è così, a qualche livello, un livello più o meno elevato, in effetti, tutti hanno caratteristiche demoniache, quindi che facciamo? Possiamo mica uccidere tutti? E lui, con la sua misericordia, puro devoto, è riuscito a trasformare la mentalità demoniaca di Jagai e Madai in una mentalità divina. Questo ci fa capire quanto è importante questo movimento per la coscienza di Krishna. Magna? Ci fa capire quanto è importante questo movimento per la coscienza di Krishna. Non un movimento di sentimentalisti, dove tutti propongono di diventare buoni senza un metodo reale, di non fare del male senza una conoscenza autentica di come fare per non fare del male. No. Un movimento di autentici spiritualisti che si basa proprio sulla scienza della realizzazione spirituale e che è in grado di offrire all'intera umanità tutto quanto è necessario per poter uscire da questa prigione del mondo materiale. Bisogna rendersi conto che questo mondo materiale è una prigione e non basta andare avanti cercando di non disturbare nessuno, cercando di rimanere il più possibile lontani dai pericoli, per cercare di non ricevere il male e di non fare il male. Non basta, non è sufficiente. Il mondo materiale è così, la natura materiale è così potente che stritola tutto quello che c'è dentro. Buoni, cattivi, non gli interessa niente, stritola tutto. Macina. Il tempo, chakra, il tempo è visualizzato come tante tante seghe circolari, tutte messe insieme, concentriche una sopra l'altra, ognuna con i denti della sega sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, sempre più. Ci sono i denti quelli grandi grandi, le ere, gli eoni, grandi denti che macinano intere ere. Poi ci sono i denti più piccoli, no? Quelli invece dei secoli, poi quelli degli anni, poi quelli dei mesi, poi quelli delle settimane, poi quelli dei giorni, quelli delle ore, dei minuti, dei secondi, giù 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 giù, millisecondi, nanosecondi, picosecondi, ancora più giù. Sempre più fini, sempre più piccoli, e macinano tutto, riducono tutto in poltiglia, tutto. Il tempo, con questa macina, macina tutto ciò che esiste eternamente. I buoni, i cattivi, i ricchi, i poveri, tutti, indistintamente. E bisogna uscire da questa condizione, perché questa condizione non è normale per noi. Noi non siamo abitanti di questo di questa natura materiale. Noi siamo abitanti del mondo spirituale, la nostra natura non è materiale, è spirituale. E quando dico la nostra intendo noi, l'anima nel corpo, non il corpo materiale che ci riveste. Questo corpo materiale è un involucro che ci riveste, ma noi siamo dentro, noi non siamo il corpo. Quindi l'autentica fonte di conoscenza, se noi dobbiamo andare a bevelarci alla fonte della conoscenza per sapere cosa fare e cosa non fare, come fare per uscire da questa prigione, se andiamo dalla vera fonte della conoscenza, il primo punto che comprendiamo è questo, che noi non siamo il corpo che ci riveste. Non siamo, né siamo il corpo, né siamo una commistione di qualche non meglio identificato spirito astratto e materia, neanche. Noi siamo proprio completamente separati da questo corpo materiale. Noi siamo l'anima spirituale che vive dentro il corpo. E noi non siamo un'energia vaga, astratta e impersonale, così, che pervade, tutto pervade senza essere localizzata. No, noi siamo persone. Noi siamo anime spirituali, siamo persone. Persone. E siamo dentro il corpo. Ognuno di noi è una persona spirituale, fatta di una natura che non è questa materiale, ma di eternità, conoscenza e felicità. Questa è la nostra natura. Questa natura materiale non è fatta di eternità, conoscenza e felicità. E tutto è temporaneo, tutto è ignoranza. Quindi morte e ignoranza non portano felicità, quindi sofferenza. La nostra natura non è questa, noi non siamo parte di questa natura materiale, questa è la prigione, noi siamo dentro, perché? Perché abbiamo fatto qualcosa di criminale. E qual è questa qualcosa di criminale? Quello di andare contro la nostra natura, proprio contro, contro. Noi siamo qui perché tutti noi abbiamo cercato di essere Dio. Tutti noi abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se io fossi stato Dio, se sono io Dio. Se fossi Dio, quale sarebbe la mia vita? Ma io non sono Dio. Ma Dio non si diventa. Non si diventa Dio. Dio è la fonte di tutto. Noi non siamo la fonte di tutto. Quando abbiamo voluto metterci al suo posto, tutta questa energia ci ha sopraffatto. E se non ci arrendiamo, non c'è modo di uscire. Quindi questo fatto di arrendersi, di arrendersi, di arrendersi, che viene ripetuto così tanto, è fondamentale. La resa, bisogna arrendersi. Anche se non ci piace, dobbiamo arrenderci lo stesso. Non ha importanza, non c'è scelta, bisogna arrendersi e basta. Piaccia o non piaccia. Poi scopriremo che ci conviene, arrenderci, perché arrendersi significa Krishna ci prende direttamente sotto la sua protezione, però che si comprenda o non si comprenda, non importa, noi dobbiamo arrenderci. Questo fatto di arrendersi, specialmente per i delinquenti, coloro che sono più incalliti, tanto uno gli può promettere qualunque cosa, ma si arrendono soltanto quando capiscono che non c'è più niente da fare. Bisogna capire che non c'è niente da fare, dobbiamo arrenderci, dobbiamo smettere di lottare per controllare la nostra esistenza e cercare di gioire di tutto ciò che riusciamo ad accumulare. Bisogna smettere, bisogna arrendersi. La resa significa dobbiamo impegnarci di nuovo nel servizio a Krishna. Questo significa arrendersi, non significa un'altra cosa. Non significa fare niente e sdraiarsi per terra. Significa impegnarsi di nuovo, nuovamente, nel servizio a Krishna. Anche se la parola servizio ci dà l'idea di disgusto, non fa niente. Le persone che soffrono di itterizia sentono lo zucchero amaro. Non lo vogliono, i dolci non riescono a mangiarli perché gli sembrano amari, perché sono malati, però la cura è proprio prendere lo zucchero invece, lo zucchero candito. Quindi, che ci piaccia o meno, che la parola servizio ci piaccia o meno, questa è la soluzione. Dobbiamo arrenderci e impegnarci di nuovo nel servizio devozionale. Noi siamo servitori. espressa dalla natura dell'anima spirituale. C'è qualche domanda? C'è una domanda di Davilasini? Se la dice a voce alta la ripeto. Tu la dici in inglese e io la ripeto in italiano? Dobbiamo cercare di non appartenere a queste quattro categorie che abbiamo menzionato oggi. Gli stolti, gli ultimi tra gli uomini, coloro la cui conoscenza è stata rubata dall'illusione e coloro che hanno natura atea e demoniaca. Dobbiamo cercare di non appartenere a nessuna di queste quattro categorie. Puoi parlare a voce alta perché io non sento.
How much free will has the conditioned soul got?
Scusa? Hare Krishna. Si sente, ripeti?
Because we're all independent.
Ripeti la domanda?
Because we're all independent.
No, ripeti la domanda.
How much free will has the conditioned soul got?
Quanta capacità di libera scelta, di indipendenza l'anima spirituale ha? Questa è la domanda. Ne ha tanta quanta è la sua grandezza. Ne ha tanta quanto la grandezza dell'anima. Quanto è grande l'anima? La decimillesima parte della punta di un pelo. La decimillesima parte della punta di un pelo. Questa è la nostra indipendenza. Possiamo usarla bene, possiamo usarla male. Se la usiamo bene, la nostra natura di eternità, conoscenza e felicità si manifesta. Se la usiamo male, veniamo imprigionati dall'energia materiale. No, noi non siamo Dio e non siamo liberi in maniera assoluta, non siamo indipendenti in maniera assoluta come Krishna, no. Siamo in questa condizione materiale di prigionia proprio perché vogliamo essere così, come lui. No. Lui può fare ciò che vuole e non deve rispondere a nessuno. Questo è Krishna, questo è Dio. Può fare ciò che vuole, non deve lavorare, non ha niente da fare, non ha nessun obbligo e non deve rispondere a nessuno. E se questa cosa fa impazzire di invidia gli atei, non possiamo farci niente. E l'unico modo che hanno per tornare a vivere bene è quello di arrendersi. Non c'è modo. Possono lottare quanto vogliono contro la realtà, ma il fatto è che più lottano, è più come la carta moschicida. Più si muovono, più rimangono appiccicati. Krishna è supremo, nessuno è come lui, nessuno è più grande di lui, non ha nessuna responsabilità, non deve sottostare ad alcuna legge, è totalmente, assolutamente e completamente libero, non deve rispondere a nessuna delle sue azioni, e se questa cosa fa impazzire l'invidia alle persone di natura demoniaca come queste quattro che abbiamo letto oggi, non possiamo farci niente, così è. I devoti sono felici che Krishna sia così, che sia completamente libero, che sia assolutamente supremo, sono felici, sono sotto la sua protezione, quindi il fatto di sentirsi sotto la protezione di qualcuno che non ha uguali o superiori, che non deve sottostare a niente, è auspicabile. Invece di prendere rifugio in ciò che è fallibile, in ciò che non ci può proteggere, come i falsi avatar di questo mondo materiale, invece di prendere rifugio nel falso dio danaro o nei potenti della terra, che non sono supremi, il tempo comunque, fosse anche solo il tempo li distruggerà, e li distrugge continuamente. Quindi non possono dare rifugio a loro stessi come possono dare rifugio a qualcun altro. Invece di prendere rifugio in queste cose, è meglio prendere rifugio in Krishna, arrendersi e prendere rifugio in Krishna. Krishna è supremo, nessuno è come lui, nessuno è superiore a lui. Non ha responsabilità, non ha niente da fare, non deve lavorare, non ha bisogno di, non ha alcun bisogno, tutto ciò che esiste emana da lui, confermato. Non deve rispondere a nessuno delle sue azioni, è totalmente, assolutamente libero. Noi siamo liberi come qualità, la libertà che abbiamo noi è la stessa della sua, ma come quantità la nostra è infinitesimale e la sua è infinita. Perché? Perché noi per natura siamo dipendenti, non siamo indipendenti. Noi siamo jivatma, che significa che noi come natura dipendiamo. Perché? Perché noi non siamo la fonte dell'energia, noi siamo l'energia, non la fonte. Un'energia dipende dalla fonte. È la fonte che la emana, l'energia dipende dalla fonte. Non c'è la fonte, l'energia... Se la fonte non c'è, l'energia scompare. Quindi noi siamo non la fonte, noi siamo anime spirituali, una delle infinite emanazioni della suprema fonte di tutte le energie, che è Krishna. Quando noi da energia vogliamo diventare fonte, cominciano i problemi dell'esistenza. Quando noi vogliamo sostituirci a Krishna, cominciano tutti i problemi. Che c'è? Che, da internet? Ah, che si sta ascoltando dalla radio, perché oggi siamo anche in radio FM 89.5, in diretta, 89.5 qui nella Bassa Umbria, provincia di Terni. Siamo, è possibile fare le domande direttamente da una chat al sito www.radiokrishna.com e poi lì basta cliccare su Terni, oppure lo slash, quello che sta sopra il numero 7, Terni. Che vuole fare le domande scrivendole proprio in una chat in diretta. Scusa? Oppure può anche venirci a trovare, sì. Siamo qui a Terni, Corre dell'Oro, Strada del Gioglio numero 47. Del Gioglio, non del Giglio, Strada del Gioglio 47. Hare Krishna. Io non la vedo la domanda, non riesco a leggere da qui.
Arrivi?
Sì.
Allora, la domanda è...
No, prima guarda se c'è, se c'è.
La domanda... La...
Muovilo sopra, sì.
La domanda...
Hare Krishna. La domanda è... Walter dice, Haribol a tutti, sapete se Gesù Cristo, volevo sapere se Gesù Cristo è da considerarsi un avatara e se può condurre al Padre anche se non ha divulgato il santo nome. Grazie.
Noi non abbiamo una catena di maestri spirituali che da Gesù Cristo fino ad oggi ci ha portato le sue parole e i suoi insegnamenti senza alcuna modifica, senza aggiungere, senza togliere, senza modificare. Non abbiamo una catena di maestri come Gesù Cristo, esattamente puri come Lui, che arriva fino ad oggi e che è in grado di mandarci il messaggio di Gesù Cristo così com'è, senza nessuna modifica, perché il messaggio originale, se viene contaminato, non funziona più. Se ci sono aggiunte, se ci sono sottrazioni o modifiche comunque, messaggio non funziona più, quindi La risposta è in teoria sì, in pratica auguri. Sì, la personalità di Gesù Cristo, per come ci viene, per come la conosciamo, è senz'altro da considerarsi un avatar, cioè un'anima spirituale realizzata, un puro devoto, come lui stesso ha dimostrato di essere, un puro devoto che è venuto per compiere, no, per diffondere le glorie di suo padre, come lui stesso ha detto, figlio di Dio, perché? Perché un figlio autentico fa quello che il padre vuole che venga fatto. Però noi non sappiamo con esattezza. Prova a chiedere a qualcuno della Chiesa, a qualche forma di meglio là. Noi non abbiamo queste informazioni così dettagliate. Noi ci affidiamo soltanto a un sistema che ci permette di avere con certezza, senza nessuna, così come c'è nella coscienza di Cristo, c'è la parampara. Parampara significa una catena di puri devoti che uno dopo l'altro ha portato gli insegnamenti di Krishna fino a noi oggi, così senza cambiare, senza aggiungere, senza togliere niente, che non vengono eletti da un conclave, sono puri devoti. Puro devoto, la differenza fra devoto e puro devoto è che il puro devoto non serve Krishna perché lui è Dio, lui serve Krishna perché, a prescindere dal fatto, senza nessuna motivazione, perché la sua relazione con Krishna è così, di amore con Krishna, è così profonda che non ha altro desiderio che dare piacere a lui. E ci sono tanti esempi di puri devoti. I puri devoti non appartengono a una religione, i puri devoti sono puri devoti, non appartengono a una religione particolare legata a un contesto storico, sociale, un'altra particolare tradizione, sono al di là della religione di questo mondo. Sicuramente Gesù Cristo è una personalità così, un avatar, non è un'anima condizionata, è in grado di liberare chiunque segue le sue istruzioni e riportarlo a casa da Krishna nel mondo spirituale. Il problema è che le sue istruzioni oggi è difficile averle originali, perlomeno per quanto ne sappiamo noi, poi se qualcuno ne sa di più, comunque non c'è nulla che vieti di seguire un puro devoto come Gesù Cristo. Mi spingerei a dire che se fosse presente in persona oggi qui, sarebbe qui con noi. Con noi, non noi, io, Fabio, Andrea e gli altri qua. Con noi inteso a distribuire la coscienza di Cristo in tutto il mondo. Noi saremmo con lui, più precisamente.
Poi c'è Marcello.
Hare Krishna.
Marcello, che ringrazia veramente per la classe, che è molto, sempre molto bella. Ti ringrazio e magari potessi, no, sentirla tutti i giorni. Hare Krishna.
Hare Krishna. C'è la Bhagavad Gita. Leggi la Bhagavad Gita tutti i giorni. La Bhagavad Gita è viva, è un libro vivo, non è un libro passivo. Più si legge, più si legge, più si legge, e più tutti gli argomenti trattati emerge sempre di più il significato profondo, diventa sempre tutto più realizzato. Possiamo leggere all'infinito la Bhagavad Gita e lì troviamo tutte le risposte. Hare Krishna Mataji.
Ma io ho provato a leggerla, però non l'ho capita molto, cioè all'inizio Bhagavad Gita, provata...
leggila insieme ai devoti, quello che non capisci chiedi, fai domande. Se non riesci a capire, è difficile che tu non riesca a capire, perché la Bhagavad Gita è semplice.
No, perché vedo tutti questi nomi all'inizio, cioè
non il nome all'inizio non fa niente, salta, passa i capitoli seguenti, poi torna indietro dopo. La Bhagavad Gita è buona da qualunque parte, qualunque punto tu prenda è buono, all'inizio, in mezzo, alla fine, dovunque leggi va bene.
Quindi non la devo leggere dall'inizio?
Meglio se leggi dall'inizio, se fai fatica perché tutti i nomi ti mettono in difficoltà, salta i nomi, torna indietro dopo. Quando hai letto tutto, poi ritorni i nomi e allora capisci chi sono. Se hai pazienza, se sei uno studente sincero, se sei uno studente che segue le regole bene, leggi dall'inizio, la prefazione, anche la prefazione, tutto proprio parte della prefazione ha concentrato tutto il senso della Bhagavad Gita.
Ma per esempio l'importanza di tutte le citazioni anche nella prefazione, no? Dove fanno, c'è una preghiera iniziale, è importante leggerla, capirla.
Tutto. Perché è Krishna che parla. Il puro devoto significa questo, che è puro, è trasparente. Krishna parla, lui non lascia passare Krishna così com'è. È sempre, lui il puro devoto non si sente qualificato, sempre prega Krishna di dargli questa capacità di essere completamente trasparente, perché è solo per la misericordia di Krishna che si può essere così. Quindi il puro devoto vuole questa misericordia e prega Krishna di dargli la capacità di essere trasparente. Quando il messaggio di Krishna puro arriva così com'è, tutto diventa chiaro. Quando viene coperto dal falso ego di chi lo espone, tutto diventa confuso.
Ma tutto quello che ho fatto fino adesso, no? Sono andato in chiesa, ho fatto, no, le varie pratiche, no? Allora ho perso tempo fino adesso?
È tutto il tempo è perso, tu ogni tempo che si spreca e che non viene utilizzato per conoscere Dio e risvegliare la nostra relazione con Lui, è tutto perso. Non so, sei andato in chiesa a fare che tu? Per quale motivo andavi in chiesa? O vai in chiesa, per quale motivo?
Per
tradizione?
Per sviluppare fede.
Vai in chiesa per sviluppare fede? Allora non è tempo perso. Se vai in chiesa perché è una prassi consolidata nella tradizione a cui appartiene, mentre vai in chiesa vai per sfoggiare il vestito nuovo o per guardarti intorno, vedere se conosci qualche, guardarti intorno, vedere se ti guardano, oppure per vedere chi c'è e chi non c'è. Se vai in chiesa per questo motivo è una perdita di tempo. Se vai in chiesa perché vuoi sviluppare fede, non è una perdita di tempo. Il punto è, la sviluppi la fede? L'hai sviluppata la fede?
Sì, però... No, c'è sempre...
Sì, però non ti basta?
Sì.
Allora vai avanti. Perché la fede va sostenuta con la conoscenza. La fede che si basa soltanto su un sentimentalismo è labile. È difficile che nei momenti importanti ti sostenga veramente. È difficile. Perché quando uno vede qualcosa che accade non capisce perché, quando vede tanta sofferenza nel mondo, vede bambini che muoiono, vede la fame, vede la pestilenza, vede le guerre, se non c'è la conoscenza è difficile mantenere la fede. Il dubbio viene, pensa, ma perché Dio permette questo? Perché? Perché? E quindi la fede vacilla. E non è vero che bisogna avere fede rimanendo ignoranti, non è vero per niente. Se Krishna volesse che noi si rimanessimo in ignoranza, non farebbe venire così tanti suoi rappresentanti, non manifesterebbe così tante scritture con tanta conoscenza. Non lo farebbe, se fosse così. La fede si sostiene con la conoscenza. Avere fede in qualcosa che non produce conoscenza, come primo sintomo, primo, non l'ultimo, non l'ultimo risultato, non dopo tanto, tanto tempo, subito, è una fede mal riposta. La conoscenza è una automatica conseguenza dell'essere a contatto con Dio, automatico, come quando sei vicino al fuoco ti scaldi, così vicino alla suprema, vicino alla persona suprema, vicino a Dio, la conoscenza si manifesta. Quindi si vede dai risultati.
Ma, e poi tutta questa sofferenza che comunque c'è è necessaria, cioè uno è una prova di
sofferenza,
di Dio che ci dà per crescere, oppure è necessaria? È necessario?
Per quale motivo? Questa domanda la puoi porre, a tutte le persone con le quali fino ad oggi hai. Questa domanda la puoi porre a tutte le persone che fino ad oggi hai frequentato, quando hai cercato la spiritualità. Se la sofferenza è necessaria, per quale motivo, poni questa domanda, per quale motivo Dio dovrebbe farci soffrire? Perché Dio dovrebbe farci soffrire?
Per farci correggere le nostre azioni sbagliate?
Per farci correggere le nostre azioni sbagliate? Quindi, se soffri, che significa?
Che stai sbagliando.
E quindi è colpa sua?
No.
No. Allora, dove stai sbagliando? Se soffriamo, dove stiamo sbagliando? Dove sbagliamo se soffriamo?
Stiamo dirigendo male la nostra attenzione, la nostra...
Dirigiamo male la nostra attenzione?
Le nostre azioni, facciamo delle azioni sbagliate.
Dove stiamo sbagliando? Quali sono le azioni sbagliate che facciamo? Perché soffriamo? Per quale motivo soffro? Io non voglio soffrire, per quale motivo soffro? Dove sto sbagliando? Dove? Che sto facendo di sbagliato? Se non c'è conoscenza, non sai neanche come devi fare per smettere di sbagliare. Quindi non è qualcosa che va snobbata la conoscenza. La conoscenza è una conseguenza naturale quando ti avvicini alla autentica fonte di conoscenza. Quando tu ti avvicini alla suprema personalità di Dio, automaticamente la conoscenza si manifesta. Eternità, conoscenza e felicità sono caratteristiche dell'anima spirituale. Ti avvicini a Krishna e si risvegliano automaticamente. Ecco perché è necessario che il devoto al quale ti rivolgi per fare queste domande sia puro. Deve essere puro, non può essere soltanto una specie di posizione assegnata come un impiego. Deve essere puro, perché deve lasciar passare Krishna così com'è. Deve essere un mezzo trasparente, deve lasciar passare Krishna così com'è. Ti deve mettere in contatto con Krishna. Questo è il puro devoto. Ti mette in contatto con Krishna e quindi le tue qualità, eternità, conoscenza, felicità, automaticamente si manifestano. Se non si manifestano, stai continuando a fare gli errori nonostante lui ti dia istruzioni, quindi tu non le segui, oppure non è una fonte autorevole, cioè non è ciò che dice di essere. Semplice, molto semplice. Ci seguono i tai chi jai, Sondara Gopala chi jai, Tishi Radamadava chi jai, ma Prasadam chi jai. Hare Krishna. Cioè Prasadam, adesso, se qualcuno non è lontano e si sbriga, può arrivare a strada del Gioglio 47, Prasadam è il cibo offerto a Krishna, un cibo innocente, senza sangue, offerto a Krishna, può venire qui e gustarlo gratuitamente, non si paga.
E via internet non potete assaggiare, no?
No, via internet, no. Gusto superiore del prasadama, via internet, offerto a Krishna diventa difficile.